I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Dall'11 di aprile sarà nelle sale cinematografiche un film documentario dal titolo San Pietro e le Basiliche Papali 3D, che è una sorta di terzo capitolo dopo i Musei Vaticani 3D e dopo Firenze e gli Uffizi 3D, appunto altrettanti film documentari dedicati a questi capolavori dell'arte, dove sarà possibile ammirare appunto questi capolavori dell'arte romana con delle guide d'eccezione. Per la Basilica di San Pietro la guida è il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, che siamo andati a trovare nel suo ufficio e che ha gentilmente risposto alle nostre domande. Prima fra queste, perché andare a vedere in un film la Basilica di San Pietro per chi l'ha già vista, l'ha già visitata in altre occasioni durante la sua vita? Ecco che cosa ci ha risposto.
Vede, diceva Federico Zeri che in realtà si vede quello che si sa. Noi vediamo tante cose quando andiamo nei grandi musei del mondo, oppure in luoghi come Roma, no? La capitale d'Italia, le grandi basiliche, i grandi monumenti. Ma se non siamo informati, se non sappiamo quello che dobbiamo vedere, noi non vediamo. I nostri occhi sono macchine fotografiche a colori impeccabili, efficientissime, ma è il cervello che dà loro l'ordine di vedere. Ecco perché un'operazione come quella che sta facendo Sky, l'ha fatta nei Musei Vaticani, l'ha fatta agli Uffizi, che sono stato il mio museo per tanti anni della mia vita, e l'ha fatta adesso, nell'occasione del grande giubileo, nelle basiliche di Roma, è preziosa per la gente che crede di conoscere questi monumenti, gli Uffizi piuttosto che San Pietro o la Cappella Sistina, ma in realtà non li conosce, non conoscendoli non li vede. Quindi è una specie di aiuto alla visione. Questa è l'operazione che Sky si è prefissa ed è quello che io ho cercato di fare, accompagnando il mio ideale accompagnatore, il mio ideale studente, se così posso dire, attraverso il San Pietro, cominciando dall'atrio di San, anzi, cominciando dal grande abbraccio di Pietro, di pietra che Gian Lorenzo Bernini progettò e realizzò per il suo Papa, per Alessandro VII Chigi, parlo del porticato di Piazza San Pietro. Cominciando da lì, entrando nell'atrio di San Pietro, sostando di fronte alle porte di bronzo, da quella più antica del Filarete fino a quelle novecentesche di Manzù e di Minguzzi, poi entrando nella Basilica, questi 2 ettari quadrati, più di 20.000 metri quadrati di marmi policromi, di stucchi, di sculture, di mosaici, di pale d'altare, di bronzi, di affreschi. Ecco, cercare di orientarsi in tutto questo immenso splendore, puntando su quelli che sono gli attrattori fondamentali, quindi il baldacchino in bronzo del Bernini, la gloria della cattedra che sta dietro il baldacchino, sostare di fronte al San Pietro in bronzo che milioni di mani hanno toccato, oppure di fronte alla Pietà di Michelangelo, che è nata proprio qui in San Pietro. Ecco, questa è l'operazione che ho cercato di fare, senza dimenticare mai che tutta la gloria della San Pietro, che noi crediamo di conoscere, ma che in realtà non conosciamo, è nata perché circa 2000 anni fa un giudeo itinerante, una specie di profeta extracomunitario, diremmo oggi, Pietro, appunto, Simone, che Cristo nominò Cefa, cioè che i latini tradussero in Petros o Petros i greci, è stato giustiziato di croce proprio in quel punto dei Colli Vaticani e da lì è nato tutto il resto. Ecco, questo, fare capire questo e fare capire anche la gloria dell'arte che su questa storia è nata.
Se il turista entra in San Pietro deciso a veder tutto, va incontro a un mal di testa tremendo. E presto la sazietà e il dolore lo rendono insensibile a ogni piacere. Abbandonatevi solo per qualche istante all'ammirazione che suscita un monumento così grande, così bello, così ben tenuto.
Vi rendete conto che cos'è la Basilica al suo interno? Il visitatore che ci entra lì per lì rimane come sconcertato, come abbaccinato. Non sa come muoversi, no? Sembra di non riuscire a capire. Poi, piano piano, capisce. È un percorso didattico e al tempo stesso catechetico proprio, no? Che deve servire a convincere il visitatore. Uno entra lì dentro, vede l'altare della confessione, guarda la gloria della cattedra e capisce tutto. Capisce il primato del Papa di Roma, capisce la storia che comincia con San Pietro e finisce col Papa attualmente regnante. Tutto questo capisce.
Ad accompagnare il film ci sono le parole di Stendhal, che nelle sue passeggiate romane aveva appunto descritto, no, questi luoghi meravigliosi. E lui, proprio sulla Basilica di San Pietro, aveva detto che nulla al mondo è paragonabile a ciò che è contenuto appunto nella Basilica di San Pietro. Lei adesso citava alcuni dei monumenti più famosi, appunto più noti, ma ci sono anche dei luoghi, dei monumenti, dei tesori nascosti in San Pietro che i più non conoscono e che invece lei in qualche modo mostra in questo film.
Ma io ho cercato di mostrare le cose che conosco io e che amo io, e quindi non è che non pretendo di sapere tutto e di conoscere tutto. E quindi ogni lettura di un'opera d'arte, dalla più piccola alla più grande, è sempre una scelta individuale, personale, che chi ascolta o chi guarda può condividere o meno. Insomma, io ho visto il mio San Pietro, ecco. Altri potrebbero vederne un altro.
Ma appunto uno di questi monumenti che lei ama in maniera particolare, che possiamo vedere con i suoi occhi e su cui lei appunto ci fa soffermare.
C'è una basilica di Roma che io amo in particolare, dopo San Pietro naturalmente, ed è la Basilica di San Giovanni in Laterano. E ho insistito molto su come è nata la Basilica di San Giovanni. È nata niente meno che su una caserma. Esiste ancora la caserma dei Milites Singulares, questa cavalleria di mercenari che era al servizio dell'imperatore e che avevano lì i loro castra, cioè la loro caserma, esattamente lì, sul colle dove adesso sorge il San Giovanni in Laterano. E io nella mia visita in San Giovanni in Laterano ho insistito molto sui resti archeologici dell'antico castrum dei cavalieri singolari, la cavalleria pretoria dell'imperatore. Poi cosa accadde? Accadde questo racconto, e questo dimostra la basilica, che i Milites Singulares, questo corpo militare di elite, diremmo oggi, al tempo dell'imperatore Costantino, scelse la parte sbagliata. A volte succede nella storia che si mette con chi perde. Si misero con Massenzio venne sconfitto a Saxa Rubra e Costantino liquidò totalmente, eliminò questo corpo militare ritenuto inaffidabile e regalò lo spazio che era stato dei Milites Singulares alla nascente Chiesa Cristiana, che lì ha realizzato la sua basilica dedicata a Cristo Salvatore. Tutto cominciato da lì e poi è venuto tutto il resto di cui a lungo parlo. La grande basilica, la Scala Santa, il santuario che sta accanto, il grande obelisco fatto mettere da Sisto V, che celebra la gloria dell'imperatore, e addirittura ancora viva la memoria del battistero paleocristiano, dove la leggenda dice che è stato battezzato Costantino, il primo imperatore cristiano. Ecco quante cose ci sono sepolte nella storia, nella memoria, ma anche fisicamente nella terra, quando si attraversa Roma.
La strada che porta da San Giovanni in Laterano a Santa Maria Maggiore è un rettifilo. Per la sua posizione elevata non c'è mai fango e non è di moda. Insomma, offre tutte le condizioni per una bella passeggiata al galoppo.
La passeggiata nell'immensa navata di Santa Maria Maggiore è una passeggiata nello spazio e nel tempo. Perché mentre ci muoviamo avanzando verso l'abside, ci accorgiamo che velocemente i secoli scorrono accanto a noi. I mosaici che vediamo sull'alto della navata sono forse i più antichi in assoluto di carattere narrativo, che ci parlano delle origini del cristianesimo. Questa basilica è stata fatta per la consacrazione della figura di Maria Vergine come regina della Chiesa e soprattutto come madre di Dio.
Soltanto un'ultima domanda che riguarda una dimensione un po' particolare di questo film, cioè il fatto che ciascuno spettatore ha l'illusione di visitare queste basiliche da solo, in completa solitudine, cosa che normalmente non succede, appunto, perché sono sempre molto affollate.
Sì, è quello l'obiettivo, cioè far capire al visitatore che in fondo lui è il protagonista esclusivo della visita, cancellando tutto il clamore, tutto il caos, tutto il disordine frastornante che normalmente accompagna la visita di ciascuno di noi quando entriamo in un grande e celebre monumento. Il lettore, lo spettatore delle nostre istituzioni televisive deve avere proprio l'impressione, deve essere guidato a capire e deve avere l'impressione di essere lui stesso, che gradualmente, di fronte alle cose, incomincia a capire. Ecco, questo è l'obiettivo, è molto difficile da realizzare, ci si può riuscire, credo, solo in parte, ma è importante approssimarsi all'obiettivo. Questo sta facendo Sky.
Grazie.
Prego.
Grazie dunque al direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci. Vi ricordo che il film San Pietro e le Basiliche Papali 3D sarà nelle sale cinematografiche a partire dall'11 di aprile. E adesso parliamo di un film che è stato nelle nostre sale il 28 di marzo, ma che torna nelle sale italiane il 4 e il 10 aprile. È un documentario in 3D che si intitola La terra degli orsi, di Guillaume Vincent. La versione italiana del film ha la voce narrante di Flavio Insinna, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie. Purtroppo per gli orsi tocca in Italia, tocca a me.
Sono fortunati gli orsi.
Grazie, troppo gentile, grazie. È un bellissimo racconto, io mi sono commosso più volte mentre lavoravamo e guardavo le immagini.
Ma io ho letto che lei ha subito detto di sì, non appena gli erano proposto.
Io ho detto di sì per una cosa, vabbè, che i miei amici, quelli più stretti, sicuramente la mia figlia lo sa, mia madre mi si chiama da 50 anni, la mia età, mi chiama Urso. Perché, insomma, così, per il mio carattere, almeno in parte, insomma, non subito pronto all'apertura, ma soprattutto di mattina, quando ti svegli, magari mi ricordo, diceva, ecco l'orso, è uscito dalla tana. Quindi l'ho preso anche come un segno, così un simpatico cerchio che si chiudeva tra fatti, come dire, privati, sentimentali e la vita degli orsi. Però l'animale, insomma, grazie al cielo, dal vivo, da vicinissimo, non mi è mai capitato, però c'è tutta una cinematografia, una letteratura simpatica, sì, dove gli orsi, a partire dal Libro della Giungla, che forse è il mio personaggio preferito, da Balù, quindi insomma li ho sempre avuti nel mio cuore, quindi ho accettato con grande piacere.
Sì. Ascoltiamo il trailer del film. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you. tra l'altro lei ha anche una sensibilità che ha dimostrato più volte, anche appunto nel suo lavoro di conduttore televisivo, una particolare sensibilità proprio per la natura, per il mondo, per la conservazione anche appunto del regno animale e vegetale.
Sì, beh, viviamo, cioè alle volte mi colpisce molto l'atteggiamento dell'uomo che sembra viva da un'altra parte, in realtà viviamo in questo mondo qua, insomma è come se uno rientrasse, è banale l'esempio, ma insomma è come se uno rientrasse in casa propria tirando immondizia, roba di plastica che lascia per terra, in corridoio, sporcando, sversando prodotti nocivi, è una follia, insomma, come riesce l'uomo a rovinarsi, con le proprie mani, cioè, nessun altro animale, cioè, questa storia che io vado, insomma, così in punta di lingua a raccontare degli orsi, insomma, racconta di un mondo anche certo di fatica, di forza, di lotta, insomma, che poi è previsto la natura, ma anche di grande intelligenza, d'amore, di sostegno, insomma, ci sono delle scene di amore materno verso i propri cuccioli, l'uomo invece, non lo so, quindi come dire, per un fatto mio di famiglia ereditaria, cioè per i valori che mi hanno trasferito, ha cercato di trasferirmi la mia famiglia, è una delle attenzioni sicuramente sempre all'essere umano, nel mio piccolo, cercando di non fare danni, cercando se quando serve, e purtroppo serve tutti i giorni, ogni minuto, di dare la propria piccola mano, ma poi anche al mondo in cui viviamo, se è anche vero, ed è un'immagine che mi è sempre piaciuta, non è nostro, siamo di passaggio, lo dobbiamo dare, possibilmente lasciarlo migliore ai bambini che cresceranno e che arrivano dopo di noi. Mi sembra anche fosse solo per educazione, ecco, solo per un fatto di grande educazione e civiltà, lasciare una cosa meglio di come l'hai trovata.
Sì. Questo mi fa pensare, adesso diceva il mondo non è nostro, no? E no. Mi fa pensare, tutto sommato, Laudato Si di Papa Francesco è proprio incentrata, no? Sulla salvaguardia del creato. E lei ha dato in realtà la voce anche a Papa Francesco, visto che siamo alla Radio Vaticana, non possiamo non ricordarlo.
Non mi sono risparmiato, ho fatto danni adesso. No, quello è un grande regalo.
Per l'audiolibro.
L'audiolibro Il nome di Dio e misericordia, esatto. È il libro scritto da Papa Francesco, c'è anche la versione in tutto il mondo, appunto ci sono voci, insomma ognuno nel proprio paese, io sono stato, spero di essermelo meritato, ma non parlo di talento, parlo come persona, come essere umano, spero di essermi meritato questo regalo, quando sono stato appunto chiamato, io sorridendo con un grandissimo infinito imbarazzo ho detto, avete chiesto, cioè dico, prima di propormi, dico il Vaticano appunto, e siamo in casa, insomma grazie alla vostra straordinaria radio, insomma siamo in casa nel Vaticano, quindi ho detto avete chi dice sì, sono d'accordo, dico va bene, allora dico, è proprio vero che il nome di Dio è misericordia, il titolo è perfetto, se sono stato chiamato io vuol dire c'è misericordia e c'è speranza per tutti, il libro mi ha veramente emozionato, ma non parlo da, è una cosa che ho fatto veramente in amicizia con grandissima gioia, il libro mi ha emozionato perché non dico sicuramente niente di nuovo e il nostro straordinario pontefice non ha bisogno delle mie parole, ma l'emozione è che con parole semplicissime, accessibili a tutti, dice delle cose straordinarie e butta giù per l'ennesima volta tantissimi muri, quelli dell'indifferenza, quelli della, ad esempio, dove uno, come dire, porta, anche essendo, come dire, umani, esseri umani, peccatori e pronti a farsi lo sconto, beh, ci sono pagine in cui mi piace molto, finisce il libro e il libro ti lascia dentro tantissime domande, tantissimi spunti di riflessione, ma non solo teorica. La forza di questo libro è che è un libro che ti mette in cammino, in viaggio, per cercare di diventare migliore. Io l'ho veramente, glielo ripeto, l'ho preso come un fatto non lavorativo, ma come un grandissimo regalo per me. È stata un'occasione per l'ennesima volta per guardarmi dentro, per chiedermi dove sono, a che punto sono del mio viaggio, come sto viaggiando, come sono nei confronti degli altri. È stato veramente, ripeto, un grande regalo poter dare la voce a questo libro scritto dal Papa.
Volevo ritornare un momento ad una cosa che lei ha detto all'inizio, no? A proposito di questo documentario La Terra degli Orsi, che ricordiamo ai nostri ascoltatori esce ancora il 4 e il 10 aprile nelle sale. Lei diceva che caratterialmente lei è un po', o perlomeno lo è stato nell'adolescenza, un po' orso. Ma come si concilia questo con la scelta poi di fare l'attore, il conduttore televisivo, quindi insomma il lavoro che poi esce?
Io credo che poi ci si metta in difficoltà, si finisca per mettersi in difficoltà da soli e anche per regalarsi spazi di libertà che sono il mio mestiere. Io l'ho sempre visto come un grandissimo regalo, una grandissima opportunità per diventare migliori, e non parlo di diventare famosi, popolari o riconosciuti dalle persone, ma per studiarsi, per cercarsi, per conoscersi di più. Quindi anche, soprattutto probabilmente perché si è timidi, perché appunto da ragazzi non si ha neanche il coraggio, e non le sto dicendo una battuta, era proprio così, ma ancora adesso alle volte magari faccio fatica a entrare in negozio a chiedere solo il prezzo di una cosa, perché mi dà fastidio, come dire, scocciare, importunare il commesso, e poi esco, non lo compro e scattano tutte le mie imbarazzi. Ho riportato delle cose a casa, parlo di abbigliamento, delle cose orribili che mia madre ancora ride. Una volta mi disse: Flavio, dimmi che te l'hanno regalato. Dico: no, purtroppo no, mamma, io non ti posso mentire, l'ho comprato. Dice: beh, allora è peggio. Quindi sì, forse si va verso questi lavori per cercare anche di, appunto, di sfidarsi, di mettersi in gioco, di darsi, ripeto, di darsi fastidio, ma cercando un viaggio in avanti per provare a migliorare. E se uno il mestiere lo fa, io veramente ringrazio il cielo di averlo scelto per passione, per una passione che ancora mi anima. E io, venendo dal teatro, dove poi appena posso torno, che poi sia televisione, il racconto in radio, quando mi è capitato di lavorare in radio, il cinema, i telefilm, la conduzione, tutto io ho cercato di legarlo e continuo a legarlo con la grande passione, che credo, poi dico una banalità, però in questi anni anche spenti, bui, mi fa piacere dirlo, sottolinearlo magari ai giovani che ci ascoltano: è solo la passione, al di là del mestiere che si fa, ma se uno non vive con grande passione, non trovo che sia, è un'esistenza che ci è stata regalata, ma non se ne fa un grande uso. È un po' come i talenti, è come sotterrare, appunto, nella parabola, i talenti, certo, e non usarli. Io la passione, ripeto, sicuramente sbagliando mille volte al giorno, però cerco di usarla sempre e di spendermi. Spero di arrivare alla fine del viaggio stanco, insomma, esausto, come dice Don Bosco, che ho avuto la grande fortuna di interpretare, sì, riposeremo in paradiso. Spero, insomma, di spendermi tanto qua, ma non solo per me, quando appunto abbiamo, anche parlando degli altri, parlando di come uno si deve comportare, soprattutto per gli altri, avere sempre concetti di, come dire, soprattutto in questi anni così dolorosi, dove vediamo succedere di tutto a popolazioni sfortunatissime, più sfortunate di noi, ci vuole passione e ci vuole soprattutto, come mi ha sempre insegnato mio padre, a non fare un discorso, come dire, solipsistico, riferito solo a se stessi, di egoismo, fatta la tua carriera, la tua giornata, va tutto bene. No, io mi sforzo, poi magari non ci riesco sempre, mi sforzo di pensare sempre a come posso anche essere utile agli altri.
Grazie allora Flavio Insinna, grazie per la simpatia,
grazie a voi,
e per,
grazie,
la sensibilità che ha dimostrato anche questa intervista.
Grazie davvero, grazie di cuore.
E ricordiamo, grazie, sì, ricordiamo quindi ai nostri ascoltatori La Terra degli Orsi, questo documentario in 3D che esce il 4 e il 10 aprile nelle nostre sale, con la voce appunto di Flavio Insinna. Grazie.
grazie ancora.
E chiudiamo così il nostro programma odierno, vi aspetto tra una settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.